invocare e benedire Dio nella tribolazione. Sia sempre benedetto il tuo nome, o Signore. Tu che hai disposto che venisse su di me questa tormentosa tentazione. Sfuggire ad essa non posso. Devo invece rifugiarmi in te, perché tu mi aiuti mutandomela in bene. O Signore, ecco, io sono nella tribolazione. Non ha pace il mio cuore, anzi è assai tormentato da questa passione. Che dirò allora, o Padre diletto? Sono stretto tra queste angustie. Fammi uscire salvo da un tale momento. Ma a tale momento io giunsi, perché dopo essere stato fortemente abbattuto e poi liberato per merito tuo, tu ne fossi glorificato. Ti piaccia, o Signore, di salvarmi tu. Infatti, che cosa posso fare io nella mia miseria? Dove andrò senza di te? Anche in questo momento di pericolo, dammi di saper sopportare. Aiutami tu, o mio Dio. Non avrò timore di nulla, per quanto grande sia il peso che graverà su di me. E frattanto che dirò? O Signore, che sia fatta la tua volontà. Bene le ho meritate la tribolazione e l'oppressione, e ora debbo in vero saperle sopportare, e volesse il cielo sopportare con pazienza, finché la tempesta sia passata e torni la bonaccia. La tua mano onnipotente può fare anche questo, togliere da me questa tentazione o mitigarne la violenza affinché io non perisca del tutto. Così hai già fatto più volte con me, o mio Dio e mia misericordia. Quanto è a me più difficile, tanto è più facile a te questo cambiamento della destra dell'Altissimo. Chiedere l'aiuto di Dio nella fiducia di ricevere la sua grazia. O Figlio, io sono il Signore che consola nel giorno della tribolazione. Vieni a me quando sei in pena. Quello che pone maggiore ostacolo alla celeste consolazione è proprio questo, che troppo tardi tu ti volgi alla preghiera. Infatti, prima di rivolgere a me intense orazioni, tu vai cercando vari sollievi e ti conforti in cose esteriori. Avviene così che nulla ti è di qualche giovamento, fino a che tu non comprenda che sono io la salvezza di chi spera in me, e che fuori di me non c'è aiuto efficace, utile consiglio, rimedio durevole. Ora dunque, ripreso animo dopo la burrasca, devi trovare nuovo vigore nella luce della mia misericordia. Giacché ti sono accanto, dice il Signore, per restaurare ogni cosa, con misura non solo piena, ma colma. C'è forse qualcosa che per me sia difficile? Oppure somiglierò io ad uno che dice e non fa? Dov'è la tua fede? Sta saldo nella perseveranza, abbi animo grande e virilmente forte. Verrà a te la consolazione al tempo suo. Aspetta me, aspetta, verrò e ti risanerò. È una tentazione quella che ti tormenta, è una vana paura quella che ti atterrisce. A che serve la preoccupazione di quel che può avvenire in futuro se non a far sì che tu aggiunga tristezza a tristezza? Ad ogni giorno basta la sua pena. Vano e inutile è turbarsi o rallegrarsi per cose future che forse non accadranno mai. Tu Tuttavia è umano lasciarsi ingannare da queste fantasie. Ed è segno della nostra pochezza d'animo lasciarsi attrarre tanto facilmente verso le suggestioni del nemico, il quale non bada se ti illuda o ti adeschi con cose vere o false. Non badare se ti abbatta con l'attaccamento alle cose presenti o con il timore delle cose future. Non si turbi dunque il tuo cuore e non abbia timore. Credi in me e abbi fiducia nella mia misericordia. Spesso, quando credi di esserti allontanato da me, io ti sono accanto. Spesso, quando credi che tutto o quasi sia perduto, allora è vicina la possibilità di un merito più grande. Non tutto è perduto quando accade una cosa contraria. Non giudicare secondo il sentire umano. Non restare così schiacciato da alcuna difficoltà, da qualunque parte essa venga. Non subirla, come se ti fosse tolta ogni speranza di riemergere. Non crederti abbandonato del tutto, anche se io ti ho mandato a suo tempo qualche tribolazione, o se ti ho privato della sospirata consolazione. Così, infatti, si passa nel regno dei cieli. Senza dubbio, per te e per gli altri miei servi, essere provati dalle avversità è più utile che avere tutto a comando. Io conosco i pensieri nascosti. So che per la tua salvezza è molto bene che tu sia lasciato talvolta privo di soddisfazione, perché tu non abbia a gonfiarti nel successo e a compiacerti di ciò che non sei. Quel che ho dato posso riprenderlo e poi restituirlo quando mi piacerà. Quando avrò dato cosa mia. Quando avrò tolto, non avrò tolto cosa tua. Poiché mio è tutto il bene che viene dato, mio è ogni dono perfetto. Non indignarti se ti avrò mandato una gravezza o qualche contrarietà. Né si prostri l'animo tuo. Io ti posso subitamente risollevare, mutando tutta la tristezza in gaudio. Io sono giusto veramente e degno di molta lode, anche quando opero in tal modo con te. Se senti rettamente, se guardi alla luce della verità, non devi mai abbatterti così e rattristarti a causa delle avversità, ma devi piuttosto rallegrarti e rendere grazie. Devi anzi considerare gaudio supremo questo, che io non ti risparmi e che ti infligga delle sofferenze. Come il Padre ha amato me, così anch'io amo voi, dissi ai miei discepoli diletti. E per vero non li ho mandati alle gioie di questo mondo, ma a grandi lotte. Non li ho mandati agli onori, ma al disprezzo, non all'ozio, ma alla fatica, non a godere tranquillità, ma a dare molto frutto nella sofferenza. Ricordati, figlio mio, di queste parole. Abbandonare ogni creatura per poter trovare Dio. Oh Signore, davvero mi occorre una grazia sempre più grande se debbo giungere là dove nessuno né alcuna cosa creata mi potrà essere di impaccio. Infatti, finché una qualsiasi cosa mi trattenga, non potrò liberamente volare a te. E liberamente volare a te era appunto l'ardente desiderio di colui che esclamava: chi mi darà ali come di colomba, e volerò, e avrò pace? Quale pace più grande di quella di un occhio puro? Quale libertà più grande di quella di chi non desidera nulla di terreno? Occorre dunque passare oltre ad ogni creatura. Occorre tralasciare pienamente se stesso, uscire spiritualmente da sé. occorre capire che tu, che hai fatto tutte le cose, non hai nulla in comune con le creature. Chi non è libero da ogni creatura non potrà attendere liberamente a ciò che è divino. Proprio per questo sono ben pochi coloro che sanno giungere alla contemplazione, perché pochi riescono a separarsi appieno dalle cose create, destinate a perire. Per giungere a ciò, si richiede una grazia grande che innalzi l'anima e la rapisca più in alto di sé medesima. Che se uno non è elevato nello spirito e libero da ogni creatura, se non è totalmente unito a Dio, tutto quello che sa e anche tutto quello che possiede non ha grande peso. Sarà sempre piccolo e giacerà a terra colui che apprezza qualcosa che non sia il solo, unico, immenso ed eterno bene. In verità, ogni cosa che non sia Dio è un nulla, e come un nulla va considerata. Ben differenti sono la virtù della sapienza, propria dell'uomo illuminato e devoto, e la scienza, propria dell'erudito e dotto uomo di studio. Giacché la sapienza, che emana da Dio e fluisce dall'alto in noi, è di gran lunga più sublime di quella che faticosamente si acquista con il nostro intelletto. Troviamo non poche persone che desiderano la contemplazione, ma poi non si preoccupano di mettere in pratica ciò che si richiede per la contemplazione stessa. E il grande ostacolo consiste in questo, che ci si accontenta degli indizi esterni e di ciò che cade sotto i sensi, possedendo ben poco della perfetta mortificazione. Non so come sia, da quale spirito siamo mossi, a quale meta tendiamo noi che sembriamo aver fama di spirituali. Ci diamo tanta pena e ci preoccupiamo tanto di queste cose che passano e non hanno valore alcuno, mentre a stento riusciamo qualche rara volta a pensare al nostro essere interiore in totale raccoglimento. Un raccoglimento breve, purtroppo, dopo del quale ben presto ci buttiamo alle cose esteriori senza più sottoporre il nostro agire a un vaglio severo. Dove siano posti e ristagnino i nostri affetti, noi non badiamo, e non ci disgusta che tutto sia corrotto. In vero, il grande diluvio avvenne perché ciascuno aveva corrotto la sua via. Quando dunque la nostra interna inclinazione è profondamente guastata, necessariamente si guasta anche la conseguente azione esterna, rivelatrice di scarsa forza interiore. È dal cuore puro che discendono frutti di vita virtuosa. Si indaga quanto uno abbia fatto, ma non si indaga attentamente con quanta virtù egli abbia agito. Si guarda se uno sia stato uomo forte e ricco e nobile, se sia stato abile e valente scrittore, cantante eccellente o bravo lavoratore. Ma si tace, da parte di molti, su quanto egli sia stato povero in spirito e paziente e mite e devoto e quanta spiritualità interiore egli abbia avuto. La natura bada alle cose esterne dell'uomo, la grazia si rivolge alle cose interiori. Quella frequentemente si inganna, questa si affida a Dio per non essere ingannata. Rinnegare se stessi e rinunciare ad ogni desiderio. O figlio, se non avrai rinnegato totalmente te stesso, non potrai avere una perfetta libertà. Infatti, sono come legati tutti coloro che portano amore alle cose e a se stessi, pieni di bramosia e di curiosità, svagati, sempre in cerca di mollezze. Essi vanno spesso immaginando e raffigurando non ciò che è di Gesù Cristo, ma ciò che è perituro. Infatti, ogni cosa che non è nata da Dio scomparirà. Tieni ben ferma questa massima breve e perfetta. tralascia ogni cosa, rinunzia alle brame e troverai la pace. Quando avrai attentamente meditato nel tuo cuore questa massima e l'avrai messa in pratica, allora comprenderai ogni cosa. Oh Signore, non è questa una faccenda che si possa compiere in un giorno, non è un gioco da ragazzi, che anzi in queste brevi parole si racchiude tutta la perfezione dell'uomo di fede. Oh figlio, non devi lasciarti piegare, non devi subito abbatterti, ora che hai udito qual è la strada di chi vuole essere perfetto. Devi piuttosto sentirti spinto a cose più alte, almeno ad aspirare ad esse col desiderio. Volesse il cielo che così fosse per te, che tu giungessi a non amare più te stesso e ad attenerti soltanto alla volontà mia e di colui che ti ho mostrato quale padre. Allora tu mi saresti assai caro e la tua vita si tramuterebbe tutta in una pace gioiosa. Ma tu hai ancora molte cose da abbandonare, e se non rinunzierai a tutte le cose e del tutto per me, non otterrai quello che chiedi. Il mio invito è che per farti più ricco, tu acquisti da me l'oro colato, vale a dire la celeste sapienza che sovrasta tutto ciò che è basso. Che tu lasci indietro e la sapienza di questo mondo ed ogni accontentamento di te stesso ed ogni compiacimento degli uomini. Il mio invito è che tu, in luogo di ciò che è ritenuto prezioso e importante in questo mondo, acquisti una cosa disprezzata, la vera sapienza che viene dal cielo ed appare qui disprezzata assai, piccola e quasi lasciata in oblio. Sapienza che non presume molto di sé, non ambisce ad essere magnificata quaggiù, e viene lodata a parole da molti, i quali, con la loro vita, le stanno invece lontani. Eppure essa è la gemma preziosa che i più lasciano in disparte. L'instabilità del nostro cuore è la intenzione ultima che deve essere posta in Dio. Oh figlio, non ti fidare della disposizione d'animo nella quale ora ti trovi. Ben presto essa muterà in una disposizione diversa. Per tutta la vita sarai soggetto, anche se tu non lo vuoi, a tale mutevolezza. Volta a volta sarai trovato lieto o triste, tranquillo o turbato, fervente oppure no, voglioso o pigro, pensoso o spensierato. Ma colui che è ricco di sapienza e di dottrina spirituale si pone saldamente al di sopra di tali mutevolezze, non badando a quello che senta dentro di sé o da che parte spiri il vento della instabilità, badando invece che tutto il proposito dell'animo suo giovi al fine dovuto e desiderato. Così, infatti, egli potrà restare sempre se stesso in modo irremovibile, tenendo costantemente fisso a me, pur attraverso così vari eventi, l'occhio puro della sua intenzione. E quanto più puro sarà l'occhio dell'intenzione, tanto più sicuro sarà il cammino in mezzo alle varie tempeste. Ma quest'occhio puro dell'intenzione in molta gente è offuscato, perché lo sguardo si volge presto a qualcosa di piacevole che balzi dinanzi. E poi raramente si trova uno che sia esente del tutto da questo neo di cercare la propria soddisfazione. Come gli ebrei che erano venuti quella volta a Betania da Marta e Maria, non già per vedere Gesù, ma per vedere Lazzaro. Occorre dunque che l'occhio dell'intenzione sia purificato, reso semplice e retto. Occorre che esso, al di là di tutte le varie cose che si frappongono, sia indirizzato a me. Chi è ricco d'amore gusta Dio in tutto e al di sopra di ogni cosa. mio Dio e mio tutto. Che voglio di più? Quale altra cosa posso io desiderare per la mia felicità? Oh, parola piena di dolce sapore. Sapore però che gusta soltanto colui che ama il Verbo, non colui che ama il mondo e le cose del mondo. Mio Dio e mio tutto. È detto abbastanza per chi ha intelletto, ed è una gioia per chi ha amore ripeterlo spesso. In verità, se tu sei con noi, recano gioia a tutte le cose. Se invece tu sei lontano, tutto infastidisce. Sei tu che dai pace al cuore, una grande pace e una gioia festosa. Sei tu che fai gustare rettamente ogni cosa e fai sì che noi ti lodiamo in tutte le cose. Senza di te nulla ci può dare diletto durevole, perché una cosa possa esserci gradita e rettamente piacevole. Occorre che la tua grazia non sia assente, occorre che questa cosa sia condita del condimento della tua sapienza. C'è forse una cosa che uno non sappia rettamente gustare, se questi ha gusto di te? E che cosa mai potrà esserci di gioioso per uno che non ha gusto di te? Dinanzi alla tua sapienza scompaiono i sapienti di questo mondo. Scompaiono anche coloro che amano ciò che è carnale. Tra quelli si trova una grande vanità. Tra questi la morte. Veri sapienti sono riconosciuti all'incontro coloro che seguono te, disprezzando le cose di questo mondo e mortificando la carne. Veri sapienti, perché passati dalla vanità alla verità, dalla carne allo spirito. Sono questi che sanno gustare Dio e che riconducono all'ode delle creature tutto ciò che di buono si trova nelle creature. Diversi, molto diversi per noi sono il gusto che dà il creatore e il gusto che dà la creatura, quello dell'eternità e quello del tempo, quello della luce increata e quello della luce che ci viene data. O eterna luce, che trascendi ogni luce creata, manda dall'alto un lampo splendente che tutto penetri nel più profondo del mio cuore. Rendi puro e lieto e limpido e vivo il mio spirito in tutte le sue facoltà, che esso sia intimamente unito a te in un gioioso abbandono. Quando dunque verrà quel momento beato e atteso in cui tu mi appagherai pienamente con la tua presenza e sarai tutto e in tutto per me? Fino a quando questo non mi sarà concesso, non ci sarà per me una piena letizia. Ancora purtroppo vive in me l'uomo vecchio, ancora non è totalmente crocefisso, non è morto del tutto, ancora si pone duramente con le sue brame contro lo spirito, muove lotte interiori e non permette che il regno dell'anima abbia pace. Ma tu che comandi alla forza del mare e plachi il moto dei flutti, levati in mio soccorso, disperdi le genti che vogliono la guerra, abbattile con la tua potenza. Mostra, te ne scongiuro, le tue opere grandi e sarà data gloria alla tua potenza. Altra speranza, altro rifugio non mi è dato se non in te, Signore Dio mio. In questa vita nessuna certezza di andare esenti da tentazioni. o figlio, giammai in questa vita sarai libero dall'inquietudine. Finché avrai vita, avrai bisogno d'essere spiritualmente armato. Ti trovi tra nemici e vieni assalito da destra e da sinistra. Perciò se non farai uso da una parte e dall'altra dello scudo della fermezza, non tarderai ad essere ferito. Di più, se non terrai il tuo animo fisso in me con l'unico proposito di tutto soffrire per amore mio, non potrai reggere all'ardore della lotta e arrivare al premio dei beati. Tu devi virilmente passare oltre ogni cosa e avere braccio valido contro ogni ostacolo. La manna viene concessa al vittorioso, mentre una miseria grande è lasciata a chi manca di ardore. Se vai cercando la tua pace in questa vita, come potrai giungere alla pace eterna? Non a pienezza di tranquillità, ma una grande sofferenza ti devi preparare, giacché la pace vera non la devi cercare in terra, ma nei cieli, non negli uomini o nelle altre creature, ma soltanto in Dio. Tutto devi lietamente sopportare per amore di Dio, fatiche e dolori, tentazioni e tormenti, angustie, miserie e malanni, ingiurie, biasimi e rimproveri, umiliazioni e sbigottimenti, ammonizioni e critiche sprezzanti. Cose queste che aiutano nella via della virtù e costituiscono una prova per chi si è posto al servizio di Cristo. Cose, infine, che preparano la corona del cielo, che un'eterna ricompensa io darò per un travaglio di breve durata e una gloria senza fine per una umiliazione destinata a passare. Forse tu credi di poter sempre avere le consolazioni spirituali a tuo piacimento? Non ebbero sempre neppure i miei santi, i quali soffrirono invece tante difficoltà e tentazioni di ogni genere e grandi desolazioni. Se non che con la virtù della sopportazione, essi si tennero sempre ritti, confidando più in Dio che in se stessi, consci che le sofferenze del momento presente non sono nulla a confronto della conquista della gloria futura. O vuoi tu avere subito quello che molti ottennero a stento, dopo tante lacrime e tante fatiche? Aspetta il Signore, comportati da uomo e fatti forza. Non disperare, non disertare. Disponiti invece fermamente, anima e corpo, per la gloria di Dio. Strabocchevole sarà la mia ricompensa. Io sarò con te in ogni tribolazione. Contro i vuoti giudizi umani. O figlio, poni saldamente il tuo cuore nel Signore. E se la coscienza ti proclama onesto e senza colpa, non temere il giudizio degli uomini. Cosa buona e santa è sopportare il giudizio umano. Cosa non gravosa per chi è umile di cuore e confida in Dio più che in se stesso. C'è molta gente che parla tanto, e perciò poco è il credito che le si deve dare. Del resto, fare contenti tutti non è possibile. Che se Paolo cercò di piacere a tutti nel Signore e si fece tutto per tutti, tuttavia non diede alcuna importanza al fatto d'essere giudicato da questo tempo. Egli operò grandemente con tutto se stesso e con tutte le sue forze per l'edificazione e la salvezza del prossimo. Ma non poté impedire che talvolta fosse giudicato e persino disprezzato dagli altri. Per questo tutto mise nelle mani di Dio, a cui tutto è noto. Con la pazienza e con l'umiltà, egli si difese dalla sfrontatezza di quelli che dicevano iniquità o pensavano vuotaggini e menzogne o buttavano fuori ogni cosa al loro capriccio, pur talvolta rispondendo, perché dal suo silenzio non nascesse scandalo ai deboli. Chi sei tu mai per avere paura di un uomo mortale? L'uomo oggi c'è e domani non lo si vede più. Temi Dio e non ti sgomenterai di ciò che può farti paura da parte degli uomini. Che cosa può un uomo contro di te con parole e improperi? Egli nuoce a se stesso più che a te. Né potrà sfuggire al giudizio di Dio, chiunque egli sia. Per quanto ti riguarda, tu tieni fissi gli occhi in Dio e non volere opporti a Lui con parole di lamento. Che se al momento sembra che tu soccomba e che tu sia coperto di vergogna immeritata, non devi per questo sdegnarti, né devi fare che sia più piccolo il tuo premio per difetto di pazienza. Guarda invece a me, in cielo, a me, cui è dato di strappare l'uomo da ogni umiliazione e da ogni ingiustizia, rendendo a ciascuno secondo le sue opere.